Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. E poiché come creatura non c'è nessuna creatura più riparatrice dell'Immacolata, che è la Redentrice, ecco, proprio noi devoti della Madonna dobbiamo essere anche devoti della riparazione. Ora facciamo la nostra riparazione. Del Padre, dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, in quanto alla conversione del povero peccatore. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Benissimo. Ora avete visto che oggi è la festa della Madonna di Guadalupe. E pensate, vi racconto qualcosina allora di Guadalupe, che poi ci sono stato due volte a Guadalupe. E come avvenne il tutto? Stavo a Fatima, come oggi, e non so perché in cuor mio sento questa parola, no? Vai a Guadalupe, mamma mia. Però dico, ma mi sembra così strano, perché io non sto pensando certamente ad altre cose, sono qua davanti alla Madonna di Fatima e non capisco questo invito ad andare a Guadalupe. Dico, non penso che sia una tentazione, perché non mi ha mandato a fare il bagno sulla spiaggia di Cancun, mi dicono che è molto famosa, eccola, in Messico. E allora ho detto, ma se veramente devo andarci, ecco, bisognerà che mi apri le strade così vedo come fare. E difatti, non so come, parlando con una suora, non era una suora nostra, una suora che non so manco di che ordine, forse adesso non mi ricordo, dico, sa che piacerebbe andare a Guadalupe, però non so manco come muovermi, cioè come faccio ad andare là, dove vado, cosa faccio. Ah, dice, pensi che noi abbiamo una casa, abbiamo una casa Città del Messico, proprio Guadalupe in pratica, e se vuole telefono alle mie suore, tanto non siete un gruppo, se lei è forse un'altra persona, se vuole vi raccomando a loro e vedere se c'è la possibilità di ospitarvi qualche giorno. E difatti telefono. Cioè, sì, siccome i bambini che noi teniamo in questo periodo sono in vacanza, per cui per 7-8 giorni, insomma, ecco, potete avere una stanza, ecco, per dormire, poi per mangiare dovete un po' arrangiarvi, insomma, va bene, d'accordo. Allora, con un mio amico che conosce perfettamente lo spagnolo, prendiamo il volo e andiamo a Città del Messico, in esplorazione, perché tu come fai poi a portare delle persone che non sai neanche come fare, dove andare? E difatti andammo, e anche con l'aiuto di queste suore, insomma, ci hanno dato qualche indicazione, siamo andati lì dalla Madonna, gli ho detto, eccoci qua, tu ci hai chiamati, noi siamo qua, adesso devi dirmi quello che devo fare. E andiamo, chiediamo udienza al rettore del santuario, del grande santuario di Guadalupe. Chiediamo, dice, noi vorremmo venire qui prossimamente, magari con un gruppetto di persone, così 20-30 persone, e fare gli esercizi spirituali qui a Guadalupe. Siccome lì non esiste, diciamo, non esiste una struttura adatta per fare queste cose, ci sono solo grattacieli, c'è di tutto, ma diciamo loro non hanno niente a disposizione, e anche la città stessa c'è soltanto alberghi, hotel, non si può fare queste cose, no? Sentite un po' la celeste tessitrice. Dice, ma guardate, noi abbiamo restaurato una casetta qui, vero, al di là della strada, per cui a, diciamo, 50 metri dal santuario, per i sacerdoti anziani, che però loro verranno da ottobre in poi. Quindi nel momento in cui voi, se volete venire in luglio o in agosto, quando volete, possiamo affittarvela, nel senso che vi dovrete far da mangiare, dovete arrangiarvi, c'è la cucina, c'è tutto, però noi soltanto vi diamo, ecco, lo stabile a disposizione. Ma dico, ma guarda un po', la Madonna, che è sempre una, vero, quella di Fatima, quella di Guadalupe, vieni qua, vabbè. E difatti siamo andati poi, abbiamo fatto gli esercizi, abbiamo goduto anche, diciamo, questa esperienza della evangelizzatrice. Voi sapete che la Madonna, dopo aver concepito Gesù, partì di fretta per portare Gesù a chi? A Santa Elisabetta, San Giovanni Battista. Ma veramente la Madonna ha fretta, perché pensate, è andata in Messico e lì poi Anna vi leggerà alla fine il fioretto, dove si racconta un pochino, ecco, dell'evento di questa apparizione a Juan Diego, a San Juan Diego. E allora siamo andati là, avevamo allestito una cappelletta, è vero, e poi, diciamo, ci facevamo da mangiare tutti i giorni, dovevo andare al supermercato a fare una bella spesa, per cui col taxi andavamo, riempivamo una macchina di roba. È un'esperienza veramente messicana, ma è stato molto interessante vedere anche l'amore che hanno, che somiglia moltissimo, ecco, a quello dei portoghesi, perché abbiamo visto, ad esempio, ecco, famiglie intere, per cui papà, mamma e tutti i bambini dietro come i paperini, vero, che partivano dal piazzale in fondo e strisciando con le ginocchia entravano in chiesa strisciando, capite che bello, no? Per cui dice, noi, pensate che vergogna che noi andiamo in chiesa e magari manco ci inginocchiamo e poi cominciamo a parlare, eccetera, eccetera. No, no, questi cominciano a strisciare in ginocchio già 100-150 metri, 200 metri prima di entrare in chiesa, ed entrano strisciando in chiesa. Pensate un po' che che bel esempio. Poi dentro là abbiamo avuto anche altre esperienze, perché la gente non ha, sono molto calienti, diremo, e mentre sei là che preghi, arriva uno e grida a gran voce: Maria, te amo, Maria, te amo. Per cui rimbombava in tutta la basilica questo grido d'amore alla Madonna, che non aveva problemi a nasconderlo, proprio lo diceva apertamente e pubblicamente. Ecco, poi altra cosa che ricordo, adesso non posso raccontarvi tutto il pellegrinaggio, vero? Ma ecco, la benedizione usavano, sapete, un secchio come quelli che avete in casa, vero? Un secchio proprio, e uno spazzolone, diciamo, e tu ti mettevi là per avere la benedizione, però ogni volta ti arrivava circa, diciamo, mezzo litro di acqua che ti lavava dalla testa ai piedi, no? E dico, mamma mia, che benedizioni, altro che una goccina di acqua santa, no? Proprio ti andava giù per la camicia, usciva dai pantaloni, usciva dai piedi, da quanta acqua ti mandavano. Ecco, comunque, la cosa molto bella, ecco, è questa qua, ecco, vedere come la Madonna, lì si squartavano i bambini. Praticamente bisognava offrire, ci sono due piramidi, uno al Dio Sole e uno al Dio Luna, e praticamente volevano bambini, pensate un po', per quello l'hanno presa per protettrice, ecco, del movimento, della vita, perché bisognava immolare a questi dei, che poi era il demonio, perché là ho visto proprio il serpente, ecco, e immolavano bambini, ma bisognava che il cuore fosse ancora battente, per cui ti squartavano, ti tiravano fuori il cuore ancora vivo e lo offrivano a questi dei. Pensate un po', ora dice quelli, pensate, ecco, questi aztechi che compivano un disastro, difatti, vedete, che le donne non volevano più avere figli, perché dicono, noi non possiamo avere i figli, e questi andavano, facevano delle incursioni nei villaggi e portavano via tutti i bambini, per cui non volevano più far generare bambini. E lei è apparsa incinta, la Madonna ha mostrato, ecco, mamma mia, ha mostrato, ecco, la gravidanza. Allora, Anna, tu hai capito che ora che leggi tu adesso, eh?
Eccomi, certamente, il profeta in questo brano fa riferimento alla liberazione dalla schiavitù babilonese, figura della schiavitù ancor più orrenda del peccato. Quest'ultima liberazione si realizzò grazie alla redenzione operata da Gesù Cristo, precisa riguardo il sacerdote Dolindo Ruotolo. La consolazione del riscatto doveva estendersi dal popolo eletto a tutte le genti, e perciò il profeta ripete due volte: consolate, consolate il popolo mio. San Giovanni Battista, spiegando il senso di queste parole di Isaia, si definì da se stesso una voce che grida nel deserto, invitando gli uomini a rimuovere ogni ostacolo che impediva loro di accogliere il Salvatore. Dal libro del profeta Isaia: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme, e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Una voce dice, grida, e io rispondo, che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba, e tutta la sua grazia è come il fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce, quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente il popolo è come l'erba. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto monte, tu che annunci diete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci diete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere. Annuncia alle città di Giuda, ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio, viene con potenza. Il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa e lo precede. Come un pastore gli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri.
La parola di Dio, vero? Per quello il sacerdote bacia, vero? Bacia il messale, bacia il lezionario, la parola di Dio, perché il Signore ci ha parlato, ecco, ha parlato con noi, e quando Dio parla con l'uomo deve inginocchiarsi. Mi ricordo che San Tommaso d'Aquino, era dottore della Chiesa, leggeva il Vangelo e la Sacra Scrittura la leggeva in ginocchio, in segno di adorazione, perché Dio mi sta parlando. Giustamente faceva questo atto, ma voi pensate che ormai noi abbiamo perso, questa non è un'abitudine, questo è un dovere sacrosanto, è un atto di educazione che va praticato, vero, quando il Signore parla. Parla, oh Signore, il tuo servo ti ascolta, ma dovremmo inginocchiarci. Beh, stiamo in piedi per mostrare che siamo attenti, ma diciamo che il nostro cuore deve essere battere di gratitudine a Dio che si degna di parlare con queste creature miserabili. Allora, vediamo un pochettino. Dice, consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Ma io penso, diciamo, al tempo attuale, ecco, penso che la Madonna, vero, dovrà consolarci, consolarci in questo tempo così difficile, vero, in questo tempo, a detta dei santi, non potevate nascere in un secolo peggiore, per cui, ecco, i fedeli, quelli che sono veramente fedeli, perché oggigiorno, diciamo, per esempio il martirio, uno dice martirio vuol dire che è morto ammazzato, no? Ma il martirio ha un significato anche diverso, cioè è la testimonianza della nostra fede in colui a cui crediamo. Pertanto noi dobbiamo pensare così. Oggigiorno tu devi testimoniare con la tua vita la vera fede e non la fede modificata. Perché vedete, oggigiorno, se voi sapete che si sono modificate le sementi, per cui prodotti OGM, geneticamente modificati, c'è il gran turco, la farina, i fagioli, che vi devo dire, c'è quante cose sono geneticamente modificate. Siccome Gesù dice che la parola di Dio è un seme, getta questi semi, ecco, adesso noi prendiamo quei semi e li rendiamo OGM, cioè geneticamente modificati. Queste cose non si possono fare, perché la parola di Dio non è un seme. direi che è una scemenza da parte nostra permettersi di fare una cosa del genere, per cui ecco, consolate, chi deve consolare? Deve consolare i testimoni della vera fede, che sono strapazzati, addirittura devono stare attenti come fanno a parlare perché vengono sanzionati pure. Ecco, pertanto vedete, consolate il mio popolo, ma la consolazione dovrà esserci anche dopo il trionfo del cuore immacolato, perché la terra sarà ridotta veramente a un campo devastato. Diciamo, il Signore per purificarci dovrà far cadere tutti i nostri templi, vero? Parlo della superbia umana, delle varie torri di Babele che non sono soltanto fatti di pietre innalzati verso il cielo, ma veramente è la superbia che ha più piani del più alto grattacielo che esiste al mondo e che l'hanno fatto gli arabi, a dire la verità. Allora, vediamo un pochettino. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Vedete, di castighi ce ne sono stati tanti durante diciamo, la vita dell'uomo, ma qui parla di un castigo doppio. Allora, pensate un po', la Madonna a Fatima dice così: se non smettete di offendere Dio, che è già stato molto offeso, inizierà una guerra peggiore, per cui doppia, ed è stata altro che doppia, è stata anche tripla, diciamo, ecco, milioni di morti, si accusano i nazisti e non si guarda ai comunisti che ne hanno fatti 10 volte di più, ma nessuno ne parla perché quelli che stanno al governo sono imparentati con quelli là, per cui continuano a far vedere le malefatte degli altri e non hanno il coraggio di manifestare le proprie. Allora, dovete sapere che qui parla del doppio. Una voce grida nel deserto, preparate la via al Signore, ma difatti credo che la terra diventerà se non un deserto di sabbia, ma diventerà un deserto di acqua, di acquitrini, almeno da quanto noi sappiamo, sia da quanto la Madonna ha fatto vedere a Lucia, sia quanto la Madonna ha fatto vedere a Teresa Musco, ma anche altri veggenti ho saputo, ecco, che hanno visto l'acqua arrivare. Se in certi posti si vedevano solo le punte dei campanili, era tutta acqua, no? Qui c'è un deserto, una desertificazione di acqua però, perché bisogna purificare con acqua salata, vero, tutte queste cose. Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. È chiaro che dopo questa solenne lavata di testa io penso che avremo imparato bene la lezione e diciamo che cercheremo prima le cose di lassù perché il resto ci dovrà provvedere la provvidenza, ecco. Ma dobbiamo preparare la via per andare al Signore, cioè il primo comandamento prevede questo: amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, per cui bisogna preparare questa strada che va direttamente a Lui, perché il resto si otterrà col sudore della fronte e diciamo con la divina provvidenza, e speriamo che non... Che voi vedete l'uomo come miserabile, no? Allora, modificato i semi, pensate un po', se tu prendi per esempio una pannocchia di mais e poi dici io adesso questi qui trattengo questi semi e li voglio seminare l'anno prossimo, non cresce niente, perché devi acquistare quelli dalla ditta che li produce, perché quelli lì non germinano. Per cui pensate cosa stiamo combinando, no? Che un domani in quello stato, no, ci troveremo ad avere dei semi che non possono germinare. diciamo, ci sono delle persone che fanno la raccolta dei semi originali, quelli, diciamo, di un tempo, perché dicono: qui, ragazzi miei, fra poco saremo schiavi di coloro che ti diranno: se vuoi mangiare devi venire da me a comprare i semi, perché i tuoi tu non ce l'hai più e non puoi seminare nulla. Pensate che cattiveria, per i soldi. Allora, nel deserto preparate una via al Signore e spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Cosa significa questo? Ogni valle sia innalzata, cioè ogni valle, cioè tutti i nostri peccati di omissione che formano una valle, vero? Cioè tutto quello che manca in pratica, ecco, sia innalzata, cioè bisogna riempirla di opere buone, e che questa valle che si è formata con i nostri peccati di omissione, di amore a Dio e al prossimo, ecco, si è innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, la vostra superbia venga demolita praticamente. Vedete che bisogna demolire la superbia, che sono i monti della superbia, e riempire le valli, diciamo, dei nostri peccati di omissione con gli atti di umiltà. Bisogna abbassare quei monti e riempire le valli. Il terreno accidentato si trasforma in piano e quello scosceso in vallata. Ci sarà molto da fare, sapete, ma questo non parla tanto di mezzi meccanici, qui non servono i caterpillar, qui serve praticamente la consapevolezza che prima di tutto c'è Dio. Guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, ecco, e poi il resto vi sarà dato in sovrappiù. Pertanto bisogna che si rimetta in ordine la nostra vita. Lui ci aiuterà, perché ci renderà poveri, molto poveri, e allora quando si è poveri, non solo diciamo nella vita fisica, ma ci sentiremo soprattutto poveri nella vita spirituale, dire: guarda cosa abbiamo combinato noi con i nostri peccati, con le nostre ribellioni, cosa abbiamo combinato. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Vedete, infine il mio cuore immacolato trionferà. Cosa significa questo? Si rivelerà la gloria di Dio. Vedete che a Fatima in ottobre si è visto il miracolo del sole, che sembrava volesse precipitare sulla terra. La Madonna ha mostrato a Lucia, vero, che ci sarà una lancia di fuoco che precipiterà sulla terra, vero? E sconvolgerà anche l'asse della terra, che comincerà ad ondolare, così è scritto, sapete. Finché era viva gli avevano dato l'obbedienza di non rivelare questa cosa, però dice: finché sono viva, ma quando sono morta praticamente non possono più ordinarmi quello che possono fare durante la mia vita. Per cui ha lasciato lo scritto che la Madonna, cioè che il Vescovo ha voluto che scriva, e c'è scritto questa profezia di quel che ci aspetta, visto e considerato che quando San Michele si è presentato con la spada di fuoco, la Madonna ha fermato le fiamme, ma San Michele grida: sì, le fiamme le puoi fermare, però a patto che si faccia penitenza, 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 cioè bisogna che ci si penta di i peccati che abbiamo fatto. Dovete imparare dai niniviti. Noi questo però non l'abbiamo fatto, per cui invece che far la penitenza abbiamo aumentato i peccati, stiamo sfidando Dio, addirittura cambiando la sua volontà, le sue parole, eccetera eccetera. Cosa succede? Che praticamente questa spada di fuoco, che è stata momentaneamente fermata, ma a patto che si faccia penitenza, cioè tre volte santo è il massimo della santità, tre volte penitenza è il massimo della penitenza. Ecco, noi abbiamo fatto il massimo dei peccati. Allora questa lancia prosegue, vero? E colpisce l'asse della terra. E la terra comincia ad ondolare e gli oceani escono dalle loro sedi e vengono a prenderci a casa nostra, visto e considerato che guai a chi scandalizza uno di questi piccoli, perché sarebbe bene che non fosse mai nato, si legasse una macina al collo e si gettasse nel profondo del mare. Bene, siccome non ci sono abbastanza macine, è vero, per legarle al collo degli scandalizzatori, il Signore misericordioso dice, vabbè, vengo io a prendervi a casa vostra, con l'oceano, con il mare. Una voce grida, dice, grida, e io rispondo, che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è come un fiore di campo. Per cui, che cosa dovrò gridare? Ricordati che sei come l'erba, per cui sei superbo e tu la mattina è come i fiori, che la mattina, diciamo, fiorisci e la sera sei già secco praticamente. Secca l'erba, il fiore appassisce quando soffia su di essi il vento del Signore. E allora ricordati, uomo superbo, che sei un disgraziato, perché sfidi Dio e ti fai come Dio. E naturalmente, sapete, c'è un romanzo di Benson, no, che dice cosa farà l'uomo in questo nostro tempo che lo sta facendo. E praticamente sentite come diabolica la strategia, diabolica, super diabolica, sentite un po'. Allora, Dio ha creato l'uomo e l'uomo in questo nostro tempo vuole creare Dio. Praticamente se lo vuol creare a sua immagine e somiglianza, cioè gli faccio dire, gli faccio fare quello che penso io, non quello che ha detto lui, per cui lo creo io, Dio. Pensate se non è questo il secolo peggiore. Stiamo facendo esattamente questo passo. Stiamo creando, voler creare Dio, noi, la nostra superbia, pensate, cappeggiati dal nemico infernale, vero? Noi questo stiamo facendo. E abbiamo, naturalmente, perché questo avvenga, bisognava licenziare San Michele Arcangelo, e difatti i massoni che stanno nel Colle Vaticano, perché lo ha detto Paolo VI, che il fumo di Satana, ma che fosse entrato solo il fumo, praticamente non potevano permettere che si invocasse San Michele Arcangelo, loro grande nemico, che li avrebbe buttati fuori dalla Chiesa, per cui buttiamo fuori lui, vedete? Cioè è l'uomo che crea Dio, è l'uomo che stabilisce chi deve stare a protezione della Chiesa, no? Se il maligno o San Michele Arcangelo licenziato, sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion, alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme, alza la voce, non temere, annuncia le città di Giuda, ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio, viene con potenza, che potenza vedrai quando dondoleremo noi e vedremo i grattacieli che crollano, le case che crollano, tutte le nostre costruzioni che crollano. E allora diremo, ma questa è la fine del mondo? E allora, ecco, vedendo la gente avrà timore, dice, è la fine del mondo, chissà che non gridi, Signore, pietà. Per cui non si danneranno, ma staranno in purgatorio, chissà quanto. Ecco, solo dire Signore, pietà, il Signore lì non li caccerà all'inferno. Però deve sconvolgere la nostra superbia. Deve umiliarci talmente tanto che tutte le nostre superbie, i nostri orgogli crolleranno insieme alle nostre costruzioni e ai nostri insegnamenti osceni. Bene, allora, esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la ricompensa lo precede, come un pastore gli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Allora, dopo il trionfo del cuore immacolato di Maria, la Madonna ha promesso che ci sarà un lungo tempo di pace. E credo bene, credo bene che ci sarà un lungo tempo di pace. Chi è che avrà più il coraggio di provocare altre cose del genere, visto che saremmo umiliati a morte? Gli euro potrete buttarli via tutti che non servono a niente, i dollari non serviranno a niente, i vestiti firmati saranno sepolti, cioè, capite, saremmo ridotti veramente. Allora, ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede, cioè che è il trionfo del cuore immacolato di Maria. Come un pastore gli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Raduna tutti i cristiani veri, i cattolici veri, e naturalmente lo vedranno anche quelli di altre religioni e vedranno che veramente il Signore è il Signore della Chiesa Cattolica, per cui ci saranno anche tante conversioni. Porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Le pecore madri e anche le donne che diventeranno pecore madri e faranno i figli. Nella povertà, vedete, popoli poveri fanno un sacco di figli, popoli ricchi non ne fanno più. Spiegatemi sta cosa. Allora il Signore ci farà la grazia di rendersi poveri, così facciamo i figli. Perché il Signore ha detto, vuole che moltiplichiamo i talenti, ma il talento della procreazione cosa abbiamo fatto? L'abbiamo moltiplicato o l'abbiamo sotterrato? E siccome le prime parole che il Signore ha detto ad Adamo ed Eva, ha detto andate, moltiplicatevi, questo non valeva solo per Adamo ed Eva, ma valeva per tutti coloro che si sposano, vero? Bisogna moltiplicare, fare i figli, e vedete che questi uomini superbi che hanno voluto addirittura creare Dio, hanno stabilito che noi possiamo ammazzare i figli come lo facevano gli Aztechi sulle due piramidi, quella del Dio Sole e del Dio Luna, con aborti, eccetera, eccetera, no? Per cui vedete che le storie si ripetono, ma si ripetono in peggio, perché se non è servito niente l'insegnamento precedente, è chiaro che tu farai di peggio dopo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale noi non siamo diventati meglio, siamo diventati peggio dalla prima e peggio dalla seconda, vedete, l'ostinazione, la superbia, ecco, mamma mia. Anna, ci sei ancora?
Sì,
tu?
Sì, sono qua, sì.
Ci sei.
Ci sono.
Io direi intanto facciamo una breve pausa musicale, no?
Certo, sì.
Vedete che la parola di Dio è lampada ai nostri passi, per cui non è roba vecchia sta qua, qui è roba nuova. Isaia non è un vecchio pensionato, Isaia è vivente diciamo, con i suoi scritti, con le sue profezie, ma il Signore quando parla, le mie parole sono parole di vita eterna, per cui vedete che si ripetono i nostri errori, ma in modo peggiorativo. Noi ci siamo insuperbiti a tal punto. Bene, allora facciamo questa pausa musicale.
Sì. A tra poco. Ave
sì.
Maria.
Ave Maria. Bene, riprendiamo allora, Anna. Io nel frattempo ho letto il Salmo responsoriale che leggerai tu adesso.
Sì. Ecco, il nostro Dio viene con potenza. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore. Benedite il suo nome. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie. Dite tra le genti: il Signore regna. Egli giudica i popoli con rettitudine. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene. Acclamino tutti gli alberi della foresta. Esultino davanti al Signore che viene. Sì, Egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli.
Vedi che anche questo salmo praticamente è sulla linea precedente. Cioè, cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra, perché tutta la terra sarà sconvolta e naturalmente canteremo al Signore, vero, che ha mostrato la sua potenza e ha frenato, ha bloccato la nostra superbia con eventi, diciamo, che solo lui può far accadere. Ecco. Allora, vedete un po', cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate giorno in giorno la sua salvezza. Signore, ti benediciamo perché tu sei venuto a castigarci, cioè a rendere casti, a purificarci perché avremmo rischiato di finire a riempire l'inferno con i nostri peccati. Stiamo superbi, stiamo peccando con peccati che la Madonna è venuta a dirci che sono i peccati che mandano più anime all'inferno. Il mondo è sconvolto da questo tipo di peccato. Allora, cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate la sua salvezza. È venuto a salvarci, è venuto a farci intendere che il Signore è Lui e le leggi che fanno gli uomini finiranno in fondo al mare. In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Difatti, in mezzo alle genti narrate la sua gloria. Vedete la gloria di Dio. Dio ha creato tutto, ci dà la libertà. Ci ha mandato i profeti, ci ha mandato i santi, ci ha mandato la regina dei profeti, ci ha mandato tutto quello che serviva per pentirci e cambiare vita. Non l'abbiamo voluto fare, addirittura abbiamo peggiorato il tutto. Ecco, in mezzo alla gente narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Cosa ha fatto il Signore? Dice basta. Come ha fatto quando stava sulla barca, però con gli apostoli, con Pietro e gli apostoli, la barca che era in mezzo ai venti, alla tempesta, vero? E lui sembrava che dormisse, vero? Dormiva. Beh, quando si è messo in piedi sulla barca, ha ordinato ai venti e al mare di placarsi e hanno obbedito. E allora qui il Signore farà vedere invece, diciamo, la sua potenza. Prima nel permettere il castigo e poi per mettere pace all'umanità e dire adesso camminate sulle mie vie, io vi ho offerto la via che porta a me, vi ho offerto il cuore immacolato di Maria, vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a me, a Dio, e voi l'avete rifiutato. Allora, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, queste cose ha fatto per noi. In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie, dite alle genti: il Signore regna, egli giudica i popoli con rettitudine. Quello che ci sarà donato, ecco, è giudizio di Dio ed è giusto, giusto e perfetto, divino, non si discute. Il Signore, se ci lasciasse andare avanti su questa pista, diciamo, sarebbe più castigo del castigo, perché marciremo tutti quanti. Anche Don Dolindo dice: Signore, se tu non intervieni e placchi questa situazione, qui sono anche quelli che sono stati in piedi fino adesso. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare, quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta. Gioiscano i cieli vedevano che gli abitanti di questa terra sfidavano il loro creatore e invece che di procreare come dono a immagine e somiglianza di Dio, uccidevano i propri figli. E allora i cieli, ecco, gioiscano i cieli, esulti la terra, basta, è finita questa cosa. Il Signore è intervenuto, risuona il mare, quanto racchiude, racchiude tutti coloro che praticamente sono finiti con la macina al collo, sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta. Ecco, vedremo un po' che foreste ci saranno e che campagne ci saranno. Esultino davanti al Signore che viene, egli viene a giudicare la terra. Vedi che viene a giudicare la terra? Per cui, finché siamo qui sulla terra, il Signore, l'ha detto lui, uso la misericordia. Una volta passati di là, uso solo la giustizia, non c'è più la misericordia. Allora, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli, per cui giudicherà il mondo con giustizia, e questo è giusto. Che cosa doveva fare? Ecco, non sarebbe stato di nostro aiuto lasciarci marcire tutti quanti nei nostri peccati. Marcirete nei vostri peccati, e questa è parola di Dio anche. Allora, Anna, adesso però c'è il Santo Vangelo.
Sì.
Con
certo.
Le pecorelle, sì.
Ecco, Gesù è il buon pastore, il quale, accortosi che una sua pecorella si è smarrita, lascia le altre pecore per cercare quella perduta. Questa parabola è tra le più belle del Vangelo e ci manifesta la tenerezza che Gesù ha verso ciascun peccatore. Egli, infatti, vuole che non si perda nessuno di quanti il Padre gli ha affidato. E questa volontà santissima impone anche a ciascuno di noi il dovere di impegnarci per la salvezza dei nostri fratelli. Ricordiamo il monito della Madonna a Fatima. Molte anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità, io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite». Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda.
Ecco Anna,
sì.
Io direi intanto leggi
Don Dolindo,
si riassume, poi vediamo.
Sì.
Va bene.
Va bene. E si avvicinavano a Gesù i peccatori, i pubblicani, per ascoltarlo. Il testo greco dice che gli si avvicinavano tutti i peccatori e i pubblicani per far rilevare che tutti erano attratti dalla bontà di Gesù, anche quelli che poi non si convertivano per colpa loro. C'era infatti nel Redentore una potente attrattiva perché egli era venuto in terra per rigenerarli ed aveva in sé la delicatezza di una mamma, la premura di un pastore e l'espansione di un affettuosissimo padre. I peccatori poi, standogli vicino, si sentivano migliori, perché in quell'immensa luce di santità l'anima loro spontaneamente si umiliava. I farisei e gli scribi non potevano tollerare la bontà di Gesù, perché contrastava troppo con la loro durezza. Premurosi com'erano della loro fama e della loro gloria, disprezzavano i peccatori per ostentare anche così la loro pretesa giustizia e riprovavano l'atteggiamento di Gesù non tanto perché loro dispiacesse, ma per far rimarcare al popolo che egli non era giusto come loro. Credevano che la sua familiarità coi peccatori dipendesse perlomeno da superficialità e volevano far rilevare che egli non sapeva conoscerli e quindi non era profeta. C'era nel loro rimprovero un insieme di orgoglio, di malignità, di avversione che li rivelava. Gesù Cristo non rispose smascherandoli, come avrebbe potuto fare, ma rivelò la misericordia di Dio e per conseguenza quella del suo cuore, aprendo così maggiormente alla fiducia il cuore dei peccatori di tutti i tempi e manifestando il grande segreto della sua missione divina. Gesù raccontò tre parabole che esprimono la bontà di Dio stesso nel cercare, nell'accogliere i peccatori, e rivelò così che egli non cercava i traviati né per superficialità di valutazione delle loro colpe né per semplice compassione naturale, ma perché era Dio e li cercava per usare loro misericordia. Le tre parabole poi manifestavano la valutazione vera che gli faceva dei peccatori di tutte le nazioni e di tutte le epoche, riguardandoli come pecorelle smarrite dell'ovile di Dio, come valori dell'umanità perduti con danno comune e come figli lontani dal cuore paterno. Un pastore cerca la pecorella smarrita per compassione, una donna cerca il valore perduto per interesse, un padre, per amore tenerissimo, sospira al figlio ribelle che si è allontanato da lui. E sono i tre grandi momenti della divina misericordia. Il Signore chiama l'umanità peccatrice come pecorella smarrita, la redime pagando il prezzo del suo riscatto e l'accoglie in un amore paterno immenso che la ridona alla primitiva grandezza. Accolse Israele e lo cercò nel deserto del mondo come pecorella smarrita, portandolo egli stesso per le vie della vita come un pastore porta sulle spalle la sua pecorella. Venne dal cielo in terra e fece luce per cercare l'umanità perduta e ridonarle il valore perduto col peccato. Aspetta al suo cuore l'umanità traviata ed apostata, immersa nelle sozzure dell'impurità e ridotta ad uno stato di estremo squallore, e l'accoglie con amore paterno, riabilitandola. La misericordia di Dio è sempre ricerca amorosa, valutazione divina di un'anima ed amore immenso nell'accoglierla. Ma si può dire che le tre parabole proposte da Gesù riguardassero le tre grandi manifestazioni della misericordia di Dio, uno e trino. Quella fatta al popolo eletto, pecorella sua, il Padre. Quella fatta nella redenzione pagando il prezzo del nostro riscatto, il Figlio. E quella che fa ogni giorno nella Chiesa e farà in modo meraviglioso alla fine dei tempi, accogliendo al suo cuore i figli traviati, corrotti ed apostati dal suo paterno amore, lo Spirito Santo. Gesù parla della gioia del pastore nel ritrovare la pecorella smarrita, della gioia della donna nel rintracciare la dramma perduta e della gioia del padre nel riabbracciare il figlio traviato, non per dire che Dio ama più i peccatori che i giusti, ma per dire che è così piena e completa la sua misericordia che egli accoglie i peccatori pentiti, come se fossero giusti. Egli parla della festa che si fa nel cielo per un peccatore che si converte, per dirci che è più grande la gioia attuale dei beati per un'anima che si salva, che per quelle che sono già salve o giuste. Anche un padre gode più attualmente della guarigione di un figlio infermo che della sanità degli altri, il che non significa che egli apprezza più i malati che i sani, ma proprio perché apprezza la salute gode che il figlio infermo l'abbia recuperata. Nei peccatori che si convertono c'è poi sempre una ricchezza di umiltà, di riconoscenza e di amore ce li rende più cari al Signore e facilita in loro l'efflusso della grazia. Il peccato è un male orribile che Dio aborre sempre. Ma la vera penitenza può far fiorire il cuore dei peccatori anche più di quello dei giusti. E la tenerezza di Dio riguarda proprio questa fioritura di amore e di virtù. Si deve notare che Gesù accennò semplicemente le parabole della pecorella smarrita e della dramma sperduta, mentre raccontò con minuti e bellissimi particolari quella del figlio il prodigo, per dare maggiore risalto all'amore con il quale Dio accoglie come padre i peccatori che vanno a lui pentiti. Il suo cuore divino non ebbe confini nella tenerezza quando parlò di ciò che l'anima fa per cercare Dio, e nell'esuberanza della parabola rivelò l'esuberanza dell'amore di Dio. Si direbbe che la delicata sua carità abbia voluto dare più risalto al bisogno che il peccatore sente di Dio, che è quello che fa Dio per un peccatore. Il suo amore nel cercarci è infinito, ma l'amore suo nell'accoglierci è tenerissimo ed è divinamente psicologico che il Redentore si sia trattenuto di più sulla parabola del figlio il prodigo. L'ampiezza di questa parabola, poi, può anche farci intendere quanto sarà esuberante la misericordia che Dio farà negli ultimi tempi ai figli apostati che ritorneranno al suo cuore. I farisei si mostravano spietati contro i peccatori, perché la loro salvezza non li interessava. Amavano così poco Dio che non importava loro delle perdite del suo amore, mentre erano estremamente interessati e venali per ciò che riguardava i loro averi ed il loro denaro. Gesù, per rendere loro intellegibile la delicatezza della divina bontà, li richiama direttamente ai loro interessi materiali ed in particolare alle pecorelle dei loro vili, che erano la ricchezza di quei tempi. C'è una ritorsione amorosissima nella stessa concisione con la quale Gesù risponde ai farisei. Chi di voi, avendo 100 pecore e perdutane una, non lascia le altre 99 nel deserto e non va a cercare quella che si è smarrita finché non l'abbia trovata? Il suo cuore divino è ferito dalla loro mormorazione. Non forma un racconto, ma li investe, toccandoli su ciò che poteva interessarli e commuoverli, per dire: come, voi non sapete che i peccatori sono mie pecorelle e che io li amo quasi pastore dell'ovile? Voi avete care le pecorelle vostre, e se ne smarrite una non vi date pace perché non l'abbiate ritrovata. Ed io dovrei lasciar perire una pecorella mia smarrita nei dirupi della colpa? È un'argomentazione veemente che mostra tutto l'amore di Gesù per i poveri peccatori, e la pietà cristiana l'ha raccolta e diremmo l'ha sviluppata per farne uno dei più teneri simboli dell'amore misericordioso del Redentore. La parabola della pecorella smarrita è tenerissima e manifesta l'amoroso piano della redenzione. Il Verbo di Dio, glorioso fra gli angeli suoi, pecorelle dei pascoli eterni, è disceso in terra per cercare l'uomo, pecorella smarrita. Egli ha verso ciascun peccatore la tenerezza che l'ha animato discendendo dal cielo, e quindi l'insidia tesa ad un'anima è per lui pena di passione, come gioia di risurrezione la salvezza di un'anima. Come il pastore che rintraccia la pecorella smarrita prova in quel momento una gioia maggiore di quella che aveva per le pecorelle già salvate, così egli esulta, e con lui tutta la corte celeste, nella salvezza di un'anima. Un pastore a 100 pecorelle e le porta al pascolo nel deserto, cioè in un luogo incolto, lontano dalle abitazioni, adibito a pascolo. Nel pascolarle si accorge che una si è smarrita. Egli dunque non le guida come un mercenario, a cura di ciascuna di esse le conta ad una. È così che si accorge che una si è smarrita. Pieno di angustia, allora mette al sicuro le 99 pecorelle e corre per i dirupi a cercare la sua pecorella, chiamandola con tutti i modi che gli suggerisce il suo amore. Finalmente la ritrova, impigliata fra le spine. La vede stanca, affamata e spaurita. La bacia, la accarezza, se la pone sulle spalle, mentre essa bela e corre a casa contento per comunicare la notizia agli amici e ai vicini, per fare festa con essi. Il suo amore è stato capace di comunicare anche agli amici il suo dolore ed ha reso un fatto di interesse comune la sua disavventura. Tutti, infatti, sentono il suo richiamo di gioia, escono dalle case, corrono a lui, si congratulano e fanno festa insieme con lui, colmando di carezze la pecorella. Il Signore non è indifferente per l'anima peccatrice. Il suo sguardo amoroso la segue nei suoi traviamenti ed egli è tanto amoroso che sembra quasi non abbia premura che per essa. Non si stanca di ricercarla, correndole appresso con i richiami della grazia, con le tribolazioni e con le voci del suo amore immolato. È cosa sua. L'ama come sua pecorella e quando l'ha ritrovata se la carica sulle spalle, perché la porta e la sostiene con particolarissimi aiuti della sua grazia e la riguarda come un trofeo della sua vittoria innanzi alla corte celeste. Gli uomini non sono capaci di apprezzare in pieno il ritorno di un'anima a Dio. Ne esultano i buoni, ma non ne intendono il valore. Solo in cielo si valuta appieno che cos'è lo smarrimento di un'anima e che cos'è il suo ritorno allo stato di grazia. Perciò Gesù dice che la festa si fa nel cielo. Perdere Dio è una sventura terribile. Ritrovarlo è una grazia incommensurabile, perché si tratta di ritrovare il nostro primo principio ed il nostro ultimo fine. Nel cielo la carità è perfetta e per questo la gioia è immensa per un peccatore che ritorna a Dio. Questo ci mostra l'ammirabile comunione dei santi con noi che ancora peregriniamo in terra e la premura che essi hanno della nostra salvezza eterna. Andiamo appresso Gesù, buon pastore, vita e risurrezione nostra. Ogni giorno passato con Lui ci prepara all'eterna vita e alla risurrezione. Ogni comunione con Lui è un contatto di immortalità. Ogni conversazione con Lui è un'inondazione di luce e di grazia per noi, poiché Egli solo è la via, la verità e la vita. Vivendo con Gesù e di Gesù, saremmo certi di vivere un giorno nell'eterna gioia, perché nessuno potrà strapparci da Lui. Amen.
Amen. Beh, questa parabola, ecco, mostra due aspetti. Mostra la pecorella che si smarrisce, ma si smarrisce perché non sta vicino al pastore, è per questo che vuole andare un po' per i fatti suoi, ed è praticamente la caratteristica nostra che vogliamo percorrere vie diverse. Non a caso la Madonna dice: il cuore immacolato, vostro sicuro rifugio, via d'amore che vi conduce a Dio. Qui è il cuore immacolato, non permette che tu ti perda, perché sei in un sicuro rifugio, per cui non puoi smarrirti, e poi sei nella via che ti porta a Dio. Ecco, ci ha offerto il cuore immacolato di sua madre, il Signore, no? Ecco, allora, appunto, non c'era mai stata questa offerta prima di Fatima, ecco, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Posto sicuro rifugio per cui non si perde nessuno, perché se non ti rifugi nel sicuro rifugio ti perdi, questo significa. E via d'amore che ti conduce a Dio, per cui non ti perdi, perché ti conduce a Dio. Ecco, secondo aspetto, diciamo, ora, il primo è la proposta, no? Di fare tutto questo per non perdersi. Secondo aspetto è che noi, naturalmente, a causa della nostra superbia, a causa, diciamo, delle nostre passioni disordinate, a causa, diciamo, della sequela ai falsi profeti, non siamo entrati nel cuore immacolato di Maria e siamo fuori, e naturalmente fuori dal sicuro rifugio, e siamo pecorelle smarrite al momento attuale, no? E vedete, il Signore per radunare le pecorelle dovrà utilizzare un metodo, come dovrebbe fare. Ecco, diciamo che questo, i castighi sono mezzi per fare in modo che non si perdano eternamente. Come dicevo prima, davanti a situazioni che vi ho spiegato prima, chiaramente l'uomo quando vede e si accorge che sta venendo alla fine del mondo, cioè non è la fine del mondo, ma sembra, si spaventa, e allora comincia come gli apostoli nella barca: siamo perduti, la barca sta affondando, aiuto. Allora chiedi aiuto al Signore, chiedi aiuto al Signore, perché ti accorgi che tu non puoi fermare il mondo, c'è il Signore che governa il mondo, la terra e i cieli. Signore, pietà. A questo punto, quando le pecorelle gridano Signore pietà, il Signore le sente, per cui non sono più smarrite, perché hanno fatto sentire la loro voce e vogliono essere salvate. Allora il Signore le salva in questo modo, perché diversamente non c'è un mezzo diverso. Allora, terzo aspetto è anche aver disprezzato quanto il Signore ci ha proposto, cioè, tornando al cuore immacolato, sicuro rifugio, la Madonna che mostra le anime che vanno perdute, che vanno all'inferno a causa dei peccati della carne, eccetera, eccetera, ci mostra che la Madonna, che è la divina pastora, nel senso che anche lei va, vedete, che va in cerca delle pecorelle smarrite, vedete le apparizioni che ci sono, che ci sono state, eccetera, va in cerca delle pecorelle smarrite, che vuole radunarle. Ora, praticamente la Madonna in un certo senso è insieme ai santi, vediamo anche Padre Pio, vero, quante anime ha salvato, sono degli organizzatori di feste in paradiso, e anche noi siamo chiamati ad essere organizzatori di feste in paradiso e non procuratori di anime che vadano a far festa all'inferno, nel senso che vanno perdute eternamente. Se si fa più festa in cielo per un peccatore che si converte, vuol dire che tu, fratello caro, sorella cara, che ascolti Radio Buon Consiglio, la Radio Buon Consiglio ci invita ad essere organizzatori di feste in paradiso, cioè pregare ed offrire sacrifici per ottenere la conversione dei poveri peccatori. Vedete che iniziamo sempre le trasmissioni con un atto di riparazione. Questo atto di riparazione ha il significato di riparare i peccati, ma vedete che alla fine, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato di Maria, noi ti chiediamo, vero, la conversione dei poveri peccatori. Per cui, se noi otteniamo la conversione dei poveri peccatori, siamo organizzatori di feste in paradiso. Capite? Questo è l'aspetto gioioso della cosa. Ma che tristezza però pensare che invece che diventare organizzatori di feste in paradiso con i nostri scandali, è vero, cacciamo le anime all'inferno. Questa è la soluzione, perché chi non è con me è contro di me. E allora il Signore pensa un po', vuole che moltiplichiamo i talenti, cioè tu hai avuto 7 doni dello Spirito Santo che sono altro che 7 talenti, cosa hai combinato con i 7 talenti? Li hai sotterrati tutti e 7? Hai procurato la salvezza dei tuoi fratelli con sacrifici, con la parola, con l'adorazione, con la riparazione, con la fede, credo per quelli che non credono, adoro per quelli che non adoro, spero per quelli che non sperano. Vedi che devi moltiplicare, tu devi farlo anche per quelli che non lo fanno, per cui moltiplichi i talenti. L'hai fatto? Lo stai facendo? Ti vuoi decidere a farlo? Guarda che non ci sono vie di scampo. Avete sentito Gesù cosa ha detto nelle settimane precedenti? Servo malvagio, chi non ha moltiplicato i talenti è un malvagio. Capite? Non è soltanto un peccatore, no? È un malvagio. Qui lo tratta molto duramente, perché ti ho riempito di doni perché tu li moltiplichi e tu li hai sotterrati, sei malvagio. Pensa che termine ha usato. Bene, allora vedete come, diciamo, le letture, se uno le legge soltanto per leggere e dire le ho lette, ma se non ha capito cosa c'è dentro queste letture, è come non le avesse lette, anzi, ha la responsabilità di averle lette e di non aver dato importanza. È come uno che piglia un biglietto da 500 euro e pensa che sia carta da imballo, per non dire qualche altro tipo di carta, no, vale 500 euro, capite? Non si può considerare i doni di Dio come cose di questo mondo, sono cose che ci vengono date dall'alto, siamo tempio vivo dello Spirito Santo e non ce lo ricordiamo. Stiamo ben attenti perché il Signore ci domanderà e ci interrogherà proprio su questo. Cosa hai fatto dei doni che ti ho fatto, che ti ho dato? Cosa ne hai fatto delle migliaia di comunioni che hai fatto? Cosa hai combinato tu con tutti questi doni, con tutte queste grazie? Ti ho fatto conoscere chi ti ha aiutato a ragionare, a pensare secondo Dio e non secondo la carne? Che cosa hai fatto? Sei stato solo curioso di ascoltare, ma non hai messo niente in pratica. Che cosa hai fatto? Servo malvagio e infingardo, legatelo mani e piedi e gettatelo tra le fiamme. Terribile. Queste parole qui non le ha dette un giornalista, le ha dette Gesù Cristo. Bene, a questo punto vedetelo, gli aspetti, che bello, no? Da una parte c'è colui che si perde. Dall'altra c'è colui che organizza le feste in paradiso perché va in cerca delle pecorelle smarrite con la preghiera e la penitenza. L'angelo che ha i tre pastorelli dice: ma che fate? Giocate? Pregate, pregate molto, offrite costantemente sacrifici al Signore. Perché i cuori sacratissimi di Gesù e di Maria hanno disegni di misericordia su di voi, mica solo su di voi, anche su di noi. Tutti noi siamo battezzati, tutti quanti noi abbiamo fatto delle belle promesse battesimali non mantenute, per cui dice: ma che fate? Perdete ancora tempo, ne avete perso già abbastanza, vedrete in purgatorio quanto tempo ci starete, tutto il tempo che avete perso come minimo, più gli interessi. Bene, Anna, io penso che per oggi ne abbiamo dette abbastanza. Bene, allora salutiamo i nostri... Ah no, un momento, c'è il fioretto. Il fioretto.
La prima apparizione della Vergine di Guadalupe, il sabato 9 dicembre 1531, di buon mattino San Juan Diego si recava, come al solito, alla spiegazione della dottrina cristiana. Quando giunto vicino alla collina del Tepeyac, udì un armonioso canto di uccelli. Avvicinatosi alla cima della collina, si sentì chiamare: «Juan Diego, venerabile Juan Diego!» In preda ad una profonda gioia raggiunse la cima. Lo stava aspettando una bellissima signora che indossava una veste più splendente del sole. Dalla roccia su cui poggiava i piedi si sprigionavano raggi e dalla sua persona uscivano bagliori simili a pietre preziose. Subito l'uomo si prostrò davanti a quella visione di paradiso. «Dove vai, Quan?» chiese la signora. «Vado a Tlatelolco, dove, per imparare la verità della fede che i nostri sacerdoti mi spiegano». La signora allora aggiunse: «Tieni per certo, piccino mio, che io sono la sempre Vergine Maria, madre del Dio del cielo e della terra. Desidero ardentemente che qui si innalzi una chiesetta. La darò alle genti come segno del mio amore, del mio aiuto, della mia salvezza. Io sono veramente la madre pietosa dei messicani e di tutti i popoli che mi amano, mi cercano, mi supplicano. In essa sarò il conforto e il sollievo di tutte le loro pene. Vada al vescovo, gli dirai che ti ho mandato finché si adoperi perché mi faccia erigere qui un santuario. Gli racconterai quanto hai visto e udito. Te ne sarò molto riconoscente». Così la Beata Vergine si degnò a manifestarsi a questa santa anima mentre stava per svolgere un'azione ordinaria, come quella di andare ad imparare la dottrina, ma a Dio tanto cara.
Pensa, Anna, che è la cosa che
Dio
veramente...
Mio, anche il piccino una... mio, ma mi piace
sì.
Questa espressione.
Sì.
Che mamma meravigliosa.
Pensa che lei ha dato, diciamo, questo termine a Juan Diego,
sì.
Detto piccolino mio,
sì.
Piccolino mio. E lui... Sapete come la risposta? Lui gli ha detto piccolina mia, no,
bello,
per cui pensa, no, questa, diciamo, questa è proprio come un bambino, no? Cioè ha corrisposto con le stesse parole, no?
Bello.
Bene, salutiamo tutti allora i nostri cari ascoltatori, pregate anche per noi, ma soprattutto aiutate la Radio Buon Consiglio a poter svolgere sempre questo preziosissimo, ecco, apostolato, che arriva nelle vostre case, ecco, senza che voi andiate in giro, arriva nei vostri anche nei vostri mezzi di comunicazione, se lo volete, ecco, potete ascoltare sempre queste meditazioni sia sul sito e lo potete anche sentire, se lo gradite, anche in un in Stella Matutina, per cui ci sono due possibilità, o di qua o di là, l'importante è che ascoltate. Ave Maria.
Santa giornata, Ave Maria.